Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di te, più semplice e sereno, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero, la pillola va giù, tutto brillerà di più. Se il pettirosso il nido fa un po' di sosta, mai non ha che compito scappar di qua e di là. Ma nonostante il suo da far non cessa mai di cinguettare, lui sa che allora più lieve il suo lavoro.
Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate, alla Pillola va giù in questa domenica. Oggi altri podcast realizzati dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipato al Festival dei Diritti Umani quest'anno. Quindi diverse scuole hanno seguito un PCTO in collaborazione con Share Radio e il Festival dei Diritti Umani quest'anno, che ha portato alla realizzazione di tantissimi podcast. Oggi avremo il piacere di ascoltare un podcast molto sensibile sulla questione dell'anoressia, realizzato dalle ragazze e dai ragazzi del liceo Orsoline, e un altro podcast su un tema molto importante realizzato dal liceo Preziosissimo Sangue sull'educazione sessuale e all'affettività a scuola. Buon ascolto.
Che ha vissuto un problema di disturbi alimentari in famiglia.
Come ti chiami?
Elettra.
E quanti anni hai?
Ho 17 anni.
Quando nella tua famiglia purtroppo si è presentata questo problema del disturbo alimentare, che tua sorella ha vissuto questa malattia, insomma, quanti anni avevi e come ti sei sentita? E soprattutto, appunto, nei suoi confronti, tu come ti comportavi e lei nei tuoi come si comportava?
Allora, io avevo 9 anni quando è iniziato tutto di scatenare, diciamo, e io non capivo all'inizio, vedevo un casino nella famiglia, c'era un squilibrio di controllo, di rapporti, diciamo, però non capivo. Dopo, quando sono cresciuta un po' di più, perché questa cosa ha durato anni e ancora adesso non è completamente finito la storia, potevo capire di più, ma comunque è una cosa che è molto profonda e non c'è una risposta, non c'è una risposta definitiva che puoi dire questo risolve tutto, no, cioè è una cosa continua.
Oltre a notare lo squilibrio nella famiglia, tu nella tua vita quotidiana anche tu sei cambiata in qualche circostanza, in qualche magari, oltre appunto a notare questo squilibrio, tu sei cambiata anche tu in quel momento, oppure l'hai notato, l'hai capito soltanto quando sei diventata più grande e da lì ti sei accorta di quanto fosse grave?
Sì, io stavo male, però sono diventata molto chiusa perché non volevo aggiungere più alla confusione e caos che c'era nella famiglia, però comunque stavo molto male, però stavo silente.
Adesso, se tu dovessi riguardare le foto, noti di più appunto di quanto fosse grave la situazione rispetto a quando avevi 9 anni?
Vedo la differenza perché invece di guardare indietro alle foto e ricordare dei ricordi belli, o vedo una ragazza che è magra e sembra che, cioè, si vede che non sta bene, o ho ricordi brutti legati alle foto, perché anche se nelle foto stiamo sorridendo, non c'è, era completamente l'opposto, perché c'era un squilibrio e c'era questo caos totalmente. Però anche vedere le foto ti colpisce, non è, cioè, si vede che lei non sta bene.
Da piccola tu eri consapevole che fosse una malattia legata al cibo o pensavi fosse una cosa completamente diversa?
io non capivo niente e infatti, essendo ancora quella più piccola, lei approfittava quasi con me perché non capivo e perché ero innocente, diciamo. Tipo, lei mi chiedeva di mangiare il suo cibo quando i miei genitori non stavano guardando, mi chiedeva ma mi puoi mangiare questo? Io lo beccavo mettendo cibo nelle tasche per nascondere, per trovare un modo di non mangiare. Però adesso mi sento tanto in colpa di fare questa cosa, però a 9 anni, 10 anni non capivo e non sapevo che cosa stavo provando a fare.
Quando magari ti sei accorta che effettivamente, cioè tu ti sei accorta che comunque non stava bene tua sorella e avrei fatto qualche domanda ai tuoi genitori per sapere cosa aveva o meno, loro hanno cercato di spiegartelo come effettivamente, cioè cosa effettivamente stava succedendo, ti hanno detto una cosa molto generale?
Sono sempre stati molto dettagliati, non nelle cose troppo per una ragazza della mia età, ma anche quando è andata in ospedale, avevo 10 anni, dice. E in questo periodo abbiamo anche fatto tanto family therapy, che è terapia in famiglia e tutto, anche se sempre non capivo tantissimo, che avevo 9 anni, ho imparato che infatti è una cosa genetica, è una cosa di personalità, è una cosa di una trauma che scatta questa malattia.
Cioè questa malattia che tua sorella ha avuto, insomma, ha influenzato anche, più oltre al tuo carattere, ha influenzato anche, se te la senti di rispondere, il tuo modo di appunto mangiare, eccetera?
Sì, non vedi cibo come cibo, non lo vedi come una cosa di godere o una cosa bella, lo vedi come quasi un nemico, cioè una cosa che devi combattere contro.
Nella famiglia, se un familiare appunto ha vissuto questo disturbo, è stato anche una cosa di impatto per tutta la famiglia in generale, oppure?
Secondo me la mia sorella è andata in ospedale, la mia famiglia non è mai tornata proprio di cos'era prima, perché veramente è una cosa che tocca a tutti, non è una cosa che puoi chiudere dopo esci da ospedale e dici basta, è finito, è curata. No, continua e anche va a affettare, cioè va a colpire la gente, perché cambia il tuo modo di pensare rispetto al cibo o rispetto a quella persona, cambia tutto. Entrambe delle mie sorelle hanno sofferto da anoressia, però una è guarita abbastanza bene, sta andando bene. L'altra è uscita dall'ospedale e visto che ha avuto un'esperienza molto molto brutta in questo ospedale, non ha mai voluto mai di continuare a curarsi, quindi infatti sono passati adesso 5 anni e sta ancora in fatica. Quindi è andato in ospedale in Inghilterra, dove non c'era l'opzione di non mandarla in questo ospedale, era proprio o lo mandi in ospedale e questo è ospedale o lo togliamo dalla famiglia, cioè non può essere più la tua figlia. Quindi doveva andare in questo ospedale e io non potevo entrare perché ero troppo piccola, però mi ricordo andavo là e i miei genitori salivano nell'ospedale, io stavo giù e io sentivo delle urle. Cioè urle da ragazze, che anche mi è stato raccontato che lo trascivano perché sono aggressive a volte, come era la mia sorella, quindi se non mangiavano era forzato, cioè lo forzavano a mangiare in non lo so che modi. Ho anche sentito che a volte bloccavano il naso, così aprivano la bocca, così. Comunque, metodi molto brutali e secondo me violenti, e da questa esperienza la mia sorella non ha mai voluto più di andare in terapia e continuare a curarsi, che capisco.
Tu avevi specificato che prima di andarci lei era abbastanza aggressiva con te, e una volta uscita dall'ospedale dove non si è trovata male, è diventata meno aggressiva oppure il carattere era sempre quello, lo stesso di prima di andare all'ospedale, insomma?
No, il carattere ha peggiorato, infatti era traumatizzata da di cosa ha visto, a cosa è successo a lei, e si è diventata più aggressiva. E dopo c'era questo cosa aveva contro di me, perché era arrabbiata con il mondo che è andato così male per lei, e lei vedeva tutti gli altri felici, diciamo, e si arrabbiava alla gente che erano felici perché lei non era. Quindi con la gente che sembrava felice, io provavo a fare la vita più difficile perché era arrabbiata con la sua situazione.
Riguardo al mondo dei social o comunque del cinema, che adesso sono... il mondo dei social soprattutto è molto comune tra i giovani, eccetera, e soprattutto anche i disturbi alimentari adesso stanno diventando più comuni tra i ragazzi, purtroppo dai 14 ai 20 anni. Tu cosa ne pensi riguardo a quello che mostrano le persone sui social? Magari delle persone che hanno vissuto appunto il disturbo alimentare ne parlano sui social, tu cosa ne pensi?
Allora, in social media è già migliorato negli ultimi anni, secondo me, però c'è sempre gente che si approfittano dai social per dare consigli e trucchi per peggiorare la situazione. Anche in ospedale succede, ma in social può anche arrivare a altre persone, anche persone che sono sane, ma da questi video o cose che vedono, da lì si ammalano. E dopo a livello di cinema, secondo me c'è una rappresentazione sbagliata completamente. C'è questa visione che hanno i disturbi alimentari sono solo anoressia, quindi solo magrissime, ma non è. Cioè, è totalmente una cosa diversa. Cioè, una persona può anche essere, sembrare sana, però dentro il cervello c'è un'altra storia. Infatti, cosa secondo me non viene detto troppo, che non si capisce, che questa non è una malattia del corpo, è una malattia mentale, è un squilibrio dei pensieri sbagliati, che affetta il corpo. Devi avere tre cose per avere un disturbo alimentare: parte genetico, che sei più predisposto di avere questa malattia, dopo devi avere la personalità giusto, giusto magari è la parola sbagliata, però nel senso c'è, puoi avere la parte genetica, ma magari la tua personalità non la fissa. Cioè, c'è la gente che è proprio fissa sul cibo e fissa sull'aspetto del corpo, e è là dove diventa.
Dopo aver vissuto questa esperienza in famiglia, insomma, quali sono state le conseguenze che si sono viste maggiormente nella famiglia?
Allora, nella famiglia siamo certamente non molto allegati. Questa cosa è veramente spezzato la famiglia, anche in modo geografico. Io ho voluto spostarmi, la mia casa di Londra c'era tutti questi ricordi brutti, quindi volevo andarmene. Tutte le difficoltà di andare a una scuola italiana erano secondarie di stare in un ambiente che è stato quasi tainted da questa. You should take it as a compliment. If I were you, I would be more confident. You're lucky that you're pretty, why are you obsessed with your appearance? I don't wanna hear it, you're fine. It's been my best kept secret for a while now. No one ever sees it, but it's all around. It's the dinner conversation no one talks about. Don't know how much longer I can keep this down. Beauty is a knife, I've been holding by the blade. Swallowing my pride.
lucky that you're pretty, why are you obsessed with your appearance? I don't wanna hear it, you're fine.
L'educazione sessuale è così importante per gli adolescenti?
Attualmente l'educazione sessuale negli adolescenti è molto importante perché abbiamo, a parte il tema delle gravidanze indesiderate, abbiamo un aumento statistico a livello europeo e particolarmente italiano della diffusione delle malattie sessualmente trasmesse proprio nella fascia giovane per totale mancanza di informazione. Inoltre ogni giorno sentiamo notizie di cronaca che ci fanno capire che non c'è una cultura del consenso e del rispetto in ambito sessuale, e quindi è esattamente il momento invece di fare questo tipo di educazione.
Quali sono gli errori o i miti più comuni che i ragazzi hanno sulla sessualità?
Per quanto riguarda le ragazze, l'errore più grande è quello di pensare di dover accontentare il partner, il fidanzato o insomma l'incontro occasionale. Manca proprio la percezione di rispetto verso di sé, per cui no deve essere no e nessuna deve niente ad altri. Questo vale anche per i ragazzi, devono imparare il rispetto dei limiti che vengono imposti durante una relazione, per cui anche a rapporto sessuale avviato no vuol dire no, e questo è il primo mito da sfatare. Il secondo mito che trovo molto dannoso è quello della disinformazione sul rischio gravidanze e malattie sessualmente trasmesse. Il pensiero più comune è: a me non può succedere, vabbè, per questa volta non succederà, e invece purtroppo succede. E poi il mito della verginità, che è un mito assolutamente legato a culture patriarcali non più valide e che porta veramente a tantissimi problemi.
Quali sono gli argomenti fondamentali che dovrebbero essere insegnati durante l'educazione sessuale a scuola?
Io penso che debbano essere dati insegnamenti veramente di tipo pratico, più che tanta teoria sui meccanismi biologici. Sicuramente do importanza alla parte di educazione psicologica affettiva, ma servono proprio insegnamenti pratici, come usare metodi contraccettivi, dove rivolgersi in caso di necessità di contraccezione, in caso di paura di avere malattie sessualmente trasmesse.
Quanto è importante parlare anche di rispetto, consenso ed emozioni, oltre che gli aspetti biologici?
È fondamentale, perché senza il consenso si finisce per partecipare a degli atti sessuali che non sono veramente consensuali, per cui l'ascolto reciproco e l'espressione del consenso reciproco e l'espressione anche dei propri limiti deve essere veramente alla base di ogni tipo di relazione, che sia occasionale o che sia una relazione stabile.
Che consiglio darebbe ai giovani che si sentono in imbarazzo a fare domande su questi argomenti?
Provare a considerare il sesso come una normalissima funzione biologica dell'uomo, quindi come mangiare, come dormire, anche questi sono aspetti biologici che hanno delle ripercussioni emotive. Il sesso è esattamente la stessa cosa, quindi non ci deve essere imbarazzo, soprattutto non con il personale sanitario, che è non giudicante su questi temi ed è formato proprio per aiutare.
Allora, iniziamo con una domanda. Che cos'è per voi l'educazione sessuale?
Ciao, allora, secondo me quando si parla di educazione sessuale non bisogna fare riferimento soltanto al sesso e alla sfera sessuale, ma c'è anche una sfera intima ed emotiva che si mette in ballo in molte situazioni. Penso sia un argomento che tocca moltissimi giovani in questa generazione e che purtroppo ci sono ancora dei tabù a riguardo. Penso che sia un argomento nella quale bisogna parlare tanto e che non debba essere trascurato. Penso che per gli adolescenti sia molto importante fare riferimento anche con dei professionisti, parlarne con figure di riferimento che possono essere dei ginecologi o dei insegnanti o degli adulti.
E quindi possiamo dire anche che l'educazione sessuale non si tratta soltanto di parlare del corpo, ma anche di capire quello che è giusto o comunque sbagliato e per riconoscere gli eventuali rischi.
Sì, sono d'accordo, infatti penso che sia molto importante affrontare questo argomento nella maniera più corretta e sana possibile, in modo che anche per gli adolescenti sia più facile e anche consapevole prendere delle decisioni giuste, corrette e non essere, diciamo, ignoranti sull'argomento.
Pensate che oggi nelle scuole si parli abbastanza di questi temi?
Secondo me no, cioè nel senso, alla fine non è molto comune parlare di questi argomenti e credo che bisognerebbe sensibilizzare di più questa cosa, perché è molto importante, soprattutto essendo noi comunque dei ragazzi e abbiamo bisogno di essere educati a questa cosa, soprattutto anche per rispettare gli altri, ma anche per rispettare noi stessi e le nostre volontà. Quindi credo che bisognerebbe parlarne molto di più e non so, questo.
Esatto, perché alla fine la sessualità fa parte della nostra vita quotidiana, giusto?
Sì, 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 cioè assolutamente sì, soprattutto essendo appunto in un periodo di adolescenza è molto importante, e soprattutto anche con quello che si sente adesso, cioè comunque ci sono molte persone che cioè accadono molte cose non belle e è molto importante secondo me per andare a evitare questo, secondo me anche proprio da più piccoli, cioè i bambini, già da bambini bisognerebbe comunque imparare ad educare queste persone per appunto evitare tante tante cose.
Esatto, che poi spesso si evita di parlarne anche perché veniamo visti come non abbastanza maturi,
sì,
per questi argomenti.
Sì, sì.
Quindi invece secondo me dovremmo proprio educare, a parte la parte sessuale, anche la parte del rispetto reciproco,
sì,
sì, da bambini.
Sì, 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 esatto. Cioè perché alla fine ovviamente il lavoro inizia da quando si è piccoli, cioè come banalmente un'educazione normale.
Esatto.
Come l'educazione tra gli altri, in giro, con le persone, la parte morale. Cioè esattamente secondo me la stessa cosa, e dovrebbe essere forse anche più importante, perché comunque qui si parla comunque di un argomento molto più delicato,
sì,
e molto più sensibile e soprattutto soggettivo, quindi cioè bisognerebbe secondo me starci molto di più.
Esatto. Secondo voi perché alcune persone sono ancora contrarie all'educazione sessuale a scuola?
Molte persone pensano appunto che questi argomenti debbano rimanere in famiglia, ma secondo me deve essere una visione un po' più ampia, dato che molte persone pensano che sia un argomento sbagliato da trattare a scuola, perché si pensa che si possano incitare le persone della nostra età ad avere rapporti sessuali appunto prematuri, e secondo me è veramente una cosa sbagliata, dato che siamo liberi di sapere le cose, cioè dobbiamo essere consapevoli di quello che facciamo.
Infatti l'obiettivo non è quello di incoraggiare, come hai detto te, dei comportamenti sessuali prematuri, ma semplicemente di formare le persone e quindi fornire degli strumenti adatti per conoscere meglio questi argomenti, giusto?
Sì.
Che cosa direste a chi pensa che questo tema sia ancora un tabù?
Io credo che in primis sia un argomento fondamentale per riuscire a far capire alle future generazioni quanto sia normale e quanto non sia per nulla un argomento di cui ci si deve vergognare o di cui bisogna preoccuparsi di non parlare o di esserne imbarazzati, e credo che sia fondamentale perché appunto dà delle basi solide su cui soffermarsi e su cui ragionare per evitare rischi, per evitare eventi spiacevoli che possono accadere nelle vite di molti ragazzi, e comunque far vivere una vita sessuale sana a tutti i giovani.
Esatto, Luca, sono d'accordo con te, infatti più se ne parla più magari diventa meno un tabù questo argomento, così che tutti i giovani riescono ad informarsi di più riguardo a questo argomento e anche a chiarire i propri dubbi. Ringrazio ancora tutti per aver partecipato a questo podcast e spero anche che questo podcast vi abbia fatto riflettere sull'importanza di questo tema, che ancora ad oggi purtroppo non è del tutto accettato dalla nostra società.
Grazie per l'ascolto, vi auguro un buon fine di weekend del 25 aprile, ci ritroviamo la settimana prossima, un saluto da Nice Brothers.
I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you. amici. Yeah.